Pagina 74. La morte del padre. A distanza di quasi 8 anni dal suo rientro dalla Germania, Nerina non aveva riacquistato le sue forze. Si sentiva ogni giorno stanca e con una leggera febbriciattola pomeridiana. I compagni di partito le consigliarono un periodo di cura in una clinica in Bulgaria per potersi definitivamente riprendere. La famiglia partì in agosto diretta a Sofia e lì venne festeggiato il compleanno della piccola Sonia. Le venne regalata dai compagni bulgari una grande bambola di pezza con la testa fatta di gesso e i vestiti tradizionali del paese. A Sonia quella bambola piacque molto e le tenne compagnia per lungo tempo. La zia Maria, moglie di Rudy, le regalò una scatola intera di vestitini confezionati da lei, più moderni di quelli tradizionali che indossava la bambola. Dopo il compleanno della figlia, Aurelio dovette tornare a casa per riprendere il lavoro. Il ricovero di Nerina comportò la ricerca di una soluzione abitativa per Sonia, che non poteva trattenersi in clinica accanto alla madre oltre ad una certa ora. Inizialmente fu portata da una compagna danese che conosceva l'italiano presso una villa con un grandissimo giardino dove il governo bulgaro ospitava i dirigenti dei partiti comunisti stranieri in visita. Sonia sarebbe rimasta lì, in una grande stanza tutta per lei, in compagnia dei custodi della villa. Quando la compagna danese fece per congedarsi, Sonia si mise a piangere a dirotto. L'idea di stare tanto tempo da sola le pesava moltissimo, anche perché nella bella abitazione nessuno parlava la sua lingua. Chiese con insistenza che le trovassero un'altra sistemazione. Allora la donna, vedendo il malessere della bambina e dopo qualche telefonata di consultazione con altri dirigenti, le comunicò che sarebbe stata ospite del ministro bulgaro dell'educazione, che la accolse con grande gentilezza. Il ministro viveva in una modesta abitazione dove alloggiavano sua madre, sua moglie e i 2 figli. La figlia più grande parlava un po' di italiano, il piccolo aveva l'età di Sonia. In questo modo la permanenza divenne più sopportabile. Dopo 15 giorni Nerina venne dimessa e fu mandata insieme alla figlia ad un centro per convalescenti con un'unica terapia. Doveva mangiare di più. La spossatezza che sentiva ogni giorno derivava da una fortissima anemia, curabile con una corretta e sostanziosa alimentazione. Invece la temperatura corporea alterata era una questione legata alla detenzione nel campo, un problema nervoso verso il quale non si poteva agire se non lasciando passare il tempo. Non si trattava dunque di niente di grave, ma il sollievo per la diagnosi rassicurante durò davvero poco. A Nerina giunse in clinica un telegramma che le diceva che doveva rientrare al più presto a Trieste perché Aurelio non stava bene a causa di un incidente. Nerina e Sonia si precipitarono in aereo a Trieste. Da Sofia fecero scalo a Budapest, dove trovarono ad aspettarle in aeroporto Bianca, la figlia di Vittorio Vidali, che cercò, con tutte le cautele del caso, di preparare Nerina alla terribile notizia sul destino del marito. Sonia non ricorda nulla del suo stato d'animo, racconta che il volo arrivò a Vienna e poi da lì le 2 donne presero il treno che le portò sino a Tarvisio, dove scesero e incontrarono tanti compagni che erano venuti a riprenderle e ad accompagnarle sino a casa. Era successo che 1 mese dopo il suo rientro in Italia, Aurelio, dopo una riunione di partito, poiché quella sera pioveva dirotto, aveva accettato un passaggio in Vespa verso la stazione dal compagno Bolcina. Lungo la strada, a Domio, all'altezza della casetta del Dazio, c'erano dei lavori in corso non segnalati dalla lampada d'acetilene. Per evitare la buca della strada, Bolcina aveva sterzato con forza, ma la moto era andata a sbattere contro un camion che proveniva dalla parte opposta e entrambi avevano perso la vita. Nerina decise che non doveva dire nulla alla figlia per preservarla dal dolore. Così Sonia non andò al funerale del padre che, secondo Roberto Ursini, fu enorme e accompagnato da tante bandiere rosse. Tutti dissero alla figlia che suo padre era a Mosca a frequentare un corso di formazione politica. Con il passare dei giorni lei iniziò a chiedersi perché Aurelio, al quale era davvero legata, non le scrivesse. Dopo circa 1 mese, una compagna di classe le disse che suo padre non era affatto all'estero, ma era morto in un incidente. Sconvolta, Sonia chiese alla madre se quello che le aveva detto la ragazzina era vero. A quel punto Nerina confermò. Il mese successivo lo passarono ogni pomeriggio abbandonandosi ad un profondo dolore. Sonia tornava dalla scuola, le due donne mangiavano, poi si abbracciavano strette e piangevano assieme. Dopo alcuni mesi di assoluto sconforto, vissuti in un appartamento tenuto al buio dove regnava un acuto dolore, Nerina pensò che era arrivato il momento di smettere di fare quella vita e che lei e sua figlia dovevano andare avanti. Ma non fu affatto facile riprendere un'esistenza normale. Sonia ricordava che per un anno tutte le domeniche erano dedicate alla visita in cimitero alla tomba di Aurelio. 6 mesi dopo, Nerina dovette affrontare un dolore ugualmente straziante. Suo padre, che rappresentava l'ultimo spezzone della famiglia di origine e che le aveva fatto anche da madre, morì e lei rimase sola con Sonia. L'assenza del marito e del padre furono un colpo durissimo per Sonia e Nerina. Le due donne non avevano più mediazioni possibili nel loro rapporto. Erano sole, l'una di faccia all'altra, e dovevano vivere insieme senza schermi protettivi di alcun genere. Era urgente anche risolvere il problema economico, dato la necessità di crescere la figlia. Anche questa volta, come divenne poi frequente per le questioni più importanti, Nerina si rivolse a Vittorio Vidali. Il dirigente le propose di darle lo stipendio che prendeva Aurelio come funzionario, ma Nerina non accettò. Voleva un lavoro che le permettesse di essere indipendente e autosufficiente. Allora venne assunta la Triestina di abbigliamento, una cooperativa fondata dai portuali con sede in piazza Ponterosso, nello stesso stabile in cui era vissuto James Joyce, come ama ricordare Gianni Petiani. Alla Triestina si vendevano a rate mensili vestiti e accessori e vi andavano tutti i comunisti quando avevano bisogno di comprarsi un abito o della biancheria. Per Nerina quello fu il lavoro ideale, appassionata com'era di moda. Diede un forte impulso allo svecchiamento del negozio, cominciando a trattare con i rappresentanti di commercio per avere merce più vicina ai gusti della clientela. Il lavoro l'assorbiva parecchio. Quando tornava a casa nel pomeriggio, preparava il pranzo, mangiava con Sonia, che era tornata a scuola, e poi andava a stendersi sul letto, perché doveva riposare prima della ripresa pomeridiana dell'attività. Compito della figlia era lavare i piatti e soprattutto evitare i rumori. Il telefono veniva staccato per non disturbare la madre e la figlia doveva assolutamente evitare di parlare con le amiche finché Nerina non fosse tornata in negozio. Nel pomeriggio Sonia poteva telefonare oppure se ne stava da sola a finire i compiti. Nerina scelse sempre i vestiti per la figlia che dovevano essere all'ultima moda. Gli acquisti e i consigli estetici rivolti a Sonia venivano dalla madre e non dalle amiche. Nerina osservava e spesso criticava il taglio di capelli e l'abbinamento dei colori degli abiti della ragazza. Il fatto che Sonia fosse in ordine e all'ultima moda era per lei un dovere primario. Quando a 15 anni Sonia andò alla scuola del Partito Comunista alle Frattocchie, fu la madre che le comprò pantaloni verdi attillati, allora di gran moda, e camicette colorate. Nel suo racconto, Sonia ha rivelato di essere stata talmente inibita dalla madre sulla questione estetica e dell'abbigliamento da chiedere il parere su ogni acquisto, anche quando ormai si era trasferita in Messico. La dipendenza dal giudizio di Nerina sul suo aspetto fisico fu un tratto distintivo del loro rapporto. La madre criticava spesso Sonia e questo pesava molto sull'autostima della figlia. Non importava quali successi avesse ottenuto Sonia in ambito scientifico. La cosa importante era come si presentava in pubblico. Ricorda la figlia. Nel 1994 aveva ormai quasi 50 anni. Sono stata chiamata in Svizzera ad un convegno internazionale di grande prestigio. Ero orgogliosissima, così ho deciso di passare prima per Trieste a trovare mia madre, con una copia del saggio che avevo scritto. Lei mi ha detto che con i capelli che avevo così in disordine non potevo andare da nessuna parte. E mi disse anche di riprendermi il mio scritto, che non sapeva dove metterlo. Sono arrivata a Ginevra e avevo paura di uscire dall'albergo perché non ero riuscita ad andare dal parrucchiere. Mia madre mi trattava sempre come se fossi una bambina e io facevo la bambina. Nel 2004 mio figlio Fabian, che era con me a Trieste dalla nonna, Mi ha detto che quando parlavo con lei sembrava una ragazzina di 15 anni, addirittura mi cambiava la voce. Colpisce l'accenno al mutamento della voce notato dal figlio di Sonia. Quando parliamo di cattiva simbiosi, pensiamo al desiderio di voler dipendere dalla madre, ma nello stesso tempo alla consapevolezza di quanto tale dipendenza potesse essere distruttiva, perché sollecitava nelle due donne atteggiamenti negativi. Sonia aveva la tendenza a regredire e a farsi accudire. Nerina non accettava la vicinanza eccessiva e la voglia di dipendenza della figlia, che le scatenava atteggiamenti aggressivi. Sollecitava dunque la figlia ad uscire di casa, a fare delle passeggiate, ad andare a prendere un gelato. L'amore e la dolcezza, come vedremo, si manifestavano nelle lettere che le due donne si inviavano regolarmente. Nelle visite annuali che Sonia faceva alla madre, invece, l'atteggiamento era diverso. Sono venuta una volta a trovare mia madre con mio figlio Fabian, che era molto affezionato alla nonna. Ma lei non ci ha voluto a casa, ha detto che non poteva tenerci e ci ha mandato da mio cugino Roberto. Ma non era una cosa isolata. Quando andavo a casa sua, dormivo su una brandina che la mattina doveva essere ripiegata e non disfacevo nemmeno la valigia, che doveva essere messa sotto il letto in modo da essere invisibile. Quasi alla fine dei nostri incontri, Sonia raccontava che forse la madre aveva mandato via lei e Fabian perché effettivamente non voleva che il piccolo appartamento che aveva comprato a Roiano con i soldi che le erano arrivati dall'assicurazione per l'incidente del marito diventasse un accampamento. Forse non era un distacco voluto, ma solo un desiderio di ordine, di maggiore comodità. Sta di fatto che allora, quando l'allontanamento si verificò, Sonia e di riflesso Fabian andarono a vivere da Roberto con la sensazione di essere stati cacciati di casa. Fine lettura, pagina 78.